Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Harry De Luca su un drammatico viaggio di un gruppo di emigranti clandestini. Intervento registrato nel 2006 al Festival Letteratura di Mantova. Il libro di riferimento è Solo andata di Harry De Luca, Universale Economica Feltrinelli.
Io dovevo solo dirvi stasera che ci fa il napoletano Harry De Luca nel percorso di Balcanica. Poi qualche giorno fa al telefono Harry mi ha detto che un reading, cioè uno che legge e gli altri che devono stare ad ascoltare, gli sembrava un poco scucciante e preferiva un incontro. E per cui sono qui con qualche incertezza, un po' da clandestina, ma mi hanno detto che non devo preoccuparmi perché alla fine Harry è un amico del festival e risolve i problemi, quindi io mi affido. Perché Harry è in Balcanica. Ecco, come l'anno scorso avevamo aperto con Ripartire da Itaca, un ciclo per cui tutti gli anni cerchiamo perlomeno di vedere la poesia di un paese straniero, poesia contemporanea, e quest'anno ci siamo leggermente spostati, ma siamo rimasti nel mare di fronte a noi. E questa incursione, questa balcanica, ci è cresciuta man mano che andavamo avanti, perché all'inizio avevamo ipotizzato qualche incontro di poesia e poi in realtà abbiamo scoperto che molti degli autori balcanici vivono in Italia oppure scrivono in italiano o si traducono. Contemporaneamente che molti sono poi nella condizione di esuli e conoscono altri migranti presenti al festival, l'albanese Gesim Haidari, che vive a Frosinone da più di 10 anni, è amico fraterno di Tahar Lamri, algerino, ma ravennate da 20 anni. Per cui ci siamo trovati ad avere una serie di fili tra loro abbastanza lontani e abbiamo scoperto che c'era Harry a risolvere il problema, perché in realtà la raccolta Solo andata ci consente in qualche modo di riprendere tutti i fili. Chi l'ha già letta sa che la prima parte è un autentico esodo, una traversata e dell'Africa e del Mediterraneo di una carretta del mare. Così come la seconda parte, che è divisa invece in quelli che Harry chiama quartieri, e poi i quartieri sono quelli della poesia, ha una sezione che riguarda invece la sua esperienza a Sarajevo e è dedicata, anzi riprende come personaggio uno degli amici, il poeta di Sarajevo, a cui aveva dedicato la prima raccolta, opera sull'acqua, a Izet Sarajlić. È così, Harry, la pronuncia? Va bene così, va bene. Per cui il napoletano Harry De Luca è parte integrante per noi del nostro percorso. Cosa è Solo andata? Righe, sottotitola, che vanno troppo spesso a capo. E nella prima parte un dramma corale diviso in voci che si susseguono. C'è una voce solista con un racconto di uno, poi ci sono i cori, poi ci sono le due voci, poi di nuovo riprende con una voce sola con il racconto di uno, poi di nuovo coro e coro. Sembra la struttura di una autentica tragedia greca, o forse di qualcosa di più anche, di un oratorio nel senso laico del termine, dal momento che le voci sono assolutamente musicali. La poesia è apparentemente scabra, asciutta, i versi sono dei distici, la scansione è la stessa, fino a procurare un racconto, ma un racconto in cui Harry non c'è. È un poema epico e contemporaneamente è un poema lirico. Harry presta la voce a questi dannati della terra e presta la voce e qualcosa d'altro. Presta l'acqua, l'acqua del Mediterraneo, e li scandisce e racconta come sono. Crea prima il luogo in una nota geografica che in calce al poema dice: le coste del Mediterraneo si dividono in due, di partenza e di arrivo, però senza pareggio. Più spiagge e più notti di imbarco di quelle di sbarco. Toccano Italia meno vite di quante salirono a bordo. A sparigliare il conto la sventura e noi parte di essa. Eppure Italia è una parola aperta, piena d'aria. Ecco, l'Italia è la costa d'arrivo per quelli che sono sud, ed è una definizione vaga, è la nostra definizione, una prospettiva piccola, molto imprecisa, anche saccente, di noi che non sappiamo nemmeno inclinare un poco la mappa per vedere che diventiamo noi l'altra sponda. E immediatamente la connotazione di questi personaggi, e parlano, entrano immediatamente con la loro voce. Dicono: siete sud? No, veniamo dal parallelo grande, dall'equatore centro della terra. La pelle annerita dalla più dritta luce, ci stacchiamo dalla metà del mondo, non dal sud. Ecco, Harry fa questo con Solo andata, presta le parole che fanno chiarezza, presta parole a un popolo di uomini, donne e bambini che, privato della propria terra, della propria patria, perché qualcuno gliela sottratta, dice Harry, a spinta di calcagno sul tappeto di vento del Sahara, incolonnati e sferzati dalla polvere, camminano tutta l'Africa come le formiche, a testa bassa. Solo il primo ha l'obbligo di sollevare gli occhi. Gli altri seguono il tallone che precede. Il viaggio a piedi è una pista di schiene. Ecco, e lì incontrano il mare, vedono il mare per la prima volta, quello che noi chiamiamo Mare Nostrum, e che in questo poema Harry sottrae, non è il Mare Nostrum, è il mare di tutti, prima di tutto è il mare di questa carretta. Vuoi leggere qualcosa, Harry? Vuoi aggiungere qualcosa a tutto questo?
Che si tratta della, siamo contemporanei di questa, della più grande epopea della storia dell'umanità. Siamo contemporanei della più grande spostamento di esseri umani di tutta la storia di questo pianeta. Si muovono a milioni, a miriade di esseri umani dall'est e dal sud del mondo e si vanno ad affacciare su questo Mediterraneo, mare di transito. E noi siamo questa sponda di accoglienza, questa sponda dall'altra parte. Vediamo, siamo contemporanei, assistiamo a questa epopea grandiosa di uomini, questa avventura gigantesca di esseri umani. E a me piacerebbe, insomma, con questo libretto innescare, fare il pesce pilota di un poeta vero, di un Omero del Mediterraneo, capace di cantare, raccontare questa epopea grandiosa, trovare in mezzo a queste miriadi il suo Ulisse, il suo Achille, i suoi eroi, le sue eroine. È uno spostamento che comporta anche il travaso di donne, bambini, uomini anziani, è completamente diverso dalla nostra migrazione, che era una migrazione che mandava in giro solamente forza lavoro nella piena età, nel massimo della sua efficienza, della sua efficacia. Qui c'è uno spostamento proveniente da espulsioni, sradicamenti, che trascina quello che ha potuto salvare, piccoli, donne, bambini dentro la pancia, anziani. È un'avventura gigantesca, somiglia insomma anche alla espulsione, alla fuga degli ultimi scampati da Troia in fiamme. Ecco, mi piacerebbe innescare con questi versi approssimativi la scintilla di un poeta vero, insomma di un Omero del Mediterraneo. Prima o poi arriverà.
Prima o poi arriverà. E la differenza in realtà tra le tante inchieste, i tanti reportage, è proprio qui. Non ci sono giudizi, è come se lo sguardo fosse lo sguardo di chi è su quel mare. Non li stiamo guardando dalla nostra riva. Sono loro che parlano, sentono e si portano dietro la loro Africa con qualche nostalgia, ma soprattutto con una volontà di conoscere quel mondo sconosciuto che è l'acqua. E per conoscerlo ricorrono con una sapienza, che è la sapienza della terra invece, del deserto, a tutti i gesti, alla posizione del sole o delle stelle, che conoscevano nel loro paese, agli arnesi da lavoro, ai loro armenti, a quello che è il cielo. E dice in una delle parti del racconto: dal deserto del tropico vedemmo sopra le dune a sera sorgere bassa un palmo, la stella del nord, lei ultima di un carro, noi di una carovana, ora è alta due braccia di cielo, è salita con noi. È continuo questa idea del passaggio da un mondo all'altro, tra un qui e un là, allora, qui è così, là o in Africa era in quest'altro modo, e crea due paesaggi, il paesaggio da cui parte e non esiste più e il paesaggio nuovo, con la prospettiva del futuro, Italia, che è un suono, Italia, in che senso, Harry? Italia, e poi scoprono che invece l'accento giusto è Italia.
Ma perché sono stato da quelle parti tanti anni fa, in Tanzania, e lì pronunciano solo parole piane. Dunque esiste l'Italia, la Tanzania, non esistono parole tronche né accentate prima. Dunque è naturale nella lingua, in qualunque lingua bantu, l'accento sulla penultima. Italia, e voglio correggere, insomma, si chiama Italia. E mi piace questo cambio di accento in bocca a loro. Mi piace sentirlo, è un nuovo suono dell'Italia. Un suono e anche una pronuncia alla quale facciamo bene ad abituarci, insomma.
Sì, solo che nel momento in cui li correggiamo riproponendo Italia, proponiamo anche, o meglio, li rifiutiamo. È come se mettessimo le cose a posto. Vogliono rimandarci. Chiedono dove stavo prima, quale posto lasciato alle spalle. Mi giro di schiena, questo è tutto l'indietro che mi resta. Si offendono. Per loro non è la seconda faccia. Noi onoriamo la nuca, da dove si precipita il futuro che non sta davanti, ma arriva da dietro e scavalca. Devi tornare a casa. Ne avessi una, restavo. Nemmeno gli assassini ci rivolgono. Questo rimetterli sulla barca.
ma è un respingere vano che fa torto a noi senza avere nessuna possibilità di incidere sull'andatura di questi giganteschi flussi migratori. Fa del torto a noi, alla nostra gente, alla nostra storia, alla nostra geografia, ma non ha nessuna possibilità, anche se la militarizzassimo tutta, la linea costiera, anche se le affondassimo tutte, insomma, non avremmo nessuna possibilità di fermare questo cambiamento. Questi che si spostano a piedi per il mondo e così spostano il mondo. Ma arriviamo ai Balcani, che dici?
Allora, quattro quartieri, basta, questo abbiamo già finito. Io però, se tu volessi leggerla, la conclusione...
La conclusione, la pagina di questa qua. Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi. Quelli che vanno a piedi non possono essere fermati. Da nostri fianchi nasce il vostro nuovo mondo. È nostra la rottura delle acque, la montata del latte. Voi siete il collo del pianeta, la testa pettinata, il naso delicato, siete cima di sabbia dell'umanità. Noi siamo i piedi in marcia per raggiungervi. Dirigeremo il corpo, fresco di forze nostre, spaleremo la neve, allisceremo i prati, batteremo i tappeti, noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Stringetevi nei panni, noi siamo il rosso e il nero della terra, oltre mare di sandali sfondati lo scirocco.
In realtà per parlare di Balcanica tu cominci prima, cominci già in opera sull'acqua, non solo perché è dedicato al tuo amico, ma perché ci sono alcuni testi, a pagina 29, ad esempio, Sirene, e direi che poi questo è il pensiero determinante, quindi è partita da qui la poesia che ritroviamo nella Balcanica di Solo Andata?
Sì, è partita dal fatto che è tornata la guerra in Europa. Io sono di una generazione che non ha conosciuto la guerra, la prima generazione della storia d'Europa che a 20 anni non è stata spedita dentro qualche conflitto locale, mondiale. E quindi noi che abbiamo avuto la fortuna di saltare questo turno, abbiamo avuto la fortuna di saltarlo perché dentro le nostre costituzioni i padri nostri hanno messo la più forte maledizione della parola guerra. Ecco, noi abbiamo goduto di questo intervallo, di questa sospensione della esperienza della guerra. Perciò quando è tornata la guerra in Europa, vicino casa, dietro, nel cortile accanto, dall'altra parte dell'Adriatico, ci siamo sentiti convocati da quella parte. Ci sono stati moltissimi italiani che si sono avviati da quelle parti a far qualcosa, a dare una mano, non solamente a portare aiuti, ma insomma a essere presenti, a essere popolo a fianco a un altro popolo, popolo in visita a un altro popolo scombinato, scassato, che si distruggeva sistematicamente posto su posto. Quella guerra è stata una guerra di distruzione minuziosa che andava a cancellare le singole minoranze di ogni posto sistematicamente, partendo dalle chiese, cioè dai luoghi religiosi considerati obiettivo militare, fino a passare per i cimiteri, insomma sradicati, perché porti via in questo modo anche il passato di un popolo, di una comunità, spianando i cimiteri e sventrandoli. Ecco, ci siamo sentiti immischiati di questa guerra vicina, ci siamo avviati da quelle parti. Io come autista di convogli ci sono stato molto spesso da quelle parti negli anni 90, sicché si è fatta amicizia. Ho fatto amicizia con dei poeti, due, Ante Zemlier, che è stato un uomo capo di partigiani della guerra di Tito contro i tedeschi, I partigiani jugoslavi sono stati gli unici che si sono liberati da soli dai tedeschi, senza aiuto di nessuna potenza straniera, né americana né russa. E la più grande guerra partigiana d'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi di un mite poeta di Sarajevo, uno che aveva una ventina d'anni più di me, che è stato cittadino, abitante di Sarajevo durante tutto il tempo della guerra, ha sempre vissuto lì e non si è fatto spostare dalla guerra, dagli inviti che fanno, che si possono avere, insomma, i letterati riescono ad andarsene in giro e a cavarsela dal loro posto e a smaltire la malora da qualche altra parte. Lui è rimasto a stare con i suoi concittadini che conoscevano a memoria le sue poesie. Ecco, questi due mi sono rimasti amici, impressi, abbiamo scambiato lettere e molto, molto alcol, sia da tutte e due le parti dell'Adriatico, insomma, da questa parte e da quell'altra. Questo è l'effetto della... Le pagine che ci sono qua dentro è effetto di questa condivisione di quella malora e anche di questa amicizia. E poi ha a che vedere con i racconti di guerra di mia madre, di mio padre, con questa storia. Ecco, la narrativa della mia infanzia è stata la narrativa di queste vicende. Non ci raccontavano le favole. Non c'erano tante favole da raccontare a Napoli. Napoli non è una città di favole, piuttosto di fantasmi, di spiriti, di vicende misteriose, tante, sì, piena di fantasmi, era pieno di fantasmi quella città, e pieno di racconti di fantasmi, era pieno di racconti di terremoto, pieno di racconti di guerra, ma no, di favole non ce n'erano. E così queste storie, questa narrativa, che però per un bambino comunque sono favole, questa narrativa di quella realtà strana ma micidiale che era appena passata, era appena finita, ecco, questa narrativa poi si è trasformata dentro una educazione sentimentale in una certa prontezza di riflessi nei confronti di queste malore, di queste guerre. Ecco, ci sono, quando mi sono trovato a Belgrado la prima notte, mi sono spostato a Belgrado durante la primavera del 99, quando il mio paese bombardava le città. Considero il bombardamento delle città l'atto terroristico per eccellenza, da Guernica in poi. Considero il bombardamento delle città il più esplicito atto e il più efficace atto di terrorismo che si possa fare contro la popolazione civile, ovviamente, perché le città sono piene di questi, di noi altri. Ecco, bombardare delle città mi è sembrata una bestialità così gigantesca da farmi venire una irritazione che potevo smaltire solamente condividendo quelle bombe dalla parte del bersaglio. E così la prima cosa che mi è capitata, arrivando a Belgrado di notte, completamente buia, isolata, non dall'oscuramento ma dal fatto che avevano lanciato una bomba alla grafite che aveva tagliato la corrente elettrica, ecco, la prima cosa che ho sentito è la sirena d'allarme. La sirena d'allarme per l'incursione aerea, e quella sirena d'allarme l'ho riconosciuta, non l'avevo mai sentita prima, e però l'ho riconosciuta, era quella che stava dentro gli incubi, i sonni di mia madre, e che mi era stata trasmessa da quei racconti. E ho scoperto così che l'udito è retroattivo, ha una memoria trasmessa, insomma, non è solamente quello che ha sentito, ma anche quello che ha potuto immaginare. L'immaginazione del mio udito attraverso quei racconti era molto efficace, perché era esattamente quello che sapevo, esattamente il suono della sirena che sapevo. Quello che non sapevo erano i suoni, erano quelle detonazioni, quelle esplosioni a terra, quelle non le conoscevo, avevo sentito durante la guerra di Bosnia le granate, i colpi di mortaio, dei petardi al confronto, quelle detonazioni lì, quegli spostamenti d'aria lì, quelli non li avevo ancora conosciuti, ma quelli li ho dimenticati, la sirena d'allarme no.
Tu hai detto, credo rilasciando un'intervista, che sei andato a Belgrado perché sentivi il dovere di esserci e di testimoniare.
No, non ho testimoniato un accidente. Sono stato semplicemente nell'unico posto dove potevo stare per smaltire la mia ira nei confronti del mio paese. Quindi
non era una testimonianza?
No, era strettamente parlando una diserzione, insomma, cioè disertavo dalla mia parte combattente per andare dall'altra parte, a una parte che a me sembrava lesa, non perché avesse torto o avesse ragione qualche parte, ma perché bombardare una città è un atto di terrorismo, l'atto di terrorismo per eccellenza. Siccome io non sono antiterrorista, sono stato da quell'altra parte, dalla parte dei terrorizzati, ma per ira e per reazione nei confronti della mia parte. E quella città da quell'altra parte si è tenuta senza troppo fastidio, insomma, un napoletano di troppo.
Vorresti leggere più sereno ancora la poesia, questa sera dedicata al tuo amico?
Questa è una storia che mi ha raccontato Ante Zemlier, un signore che è stato comandante di molti partigiani durante la guerra, che è riuscito a passare attraverso tutte le prigioni del 1900, quelle degli italiani, quelle degli ustasche fascisti, quelle dei nazisti e poi anche quella di Tito. Perché dopo la guerra, quando Tito si era rotto con l'Unione Sovietica, tutti quelli che erano simpatizzanti, diciamo, dell'Unione Sovietica, fino a qui tutti a quelli di 5 minuti prima, quelli che avevano combattuto con l'Unione Sovietica, sono stati messi in prigione, sono stati messi nel bagno penale di Goliotop, l'isola nuda. E Ante Zemlier ci ha passato 5 anni nel bagno penale di Goliotop, ai lavori forzati. Goliotop ha perduto il 10% dei suoi effettivi prigionieri per gli stenti, le percosse. Dunque, Ante Zemlier mi ha raccontato questa storia e io l'ho messa. Lui era un poeta, di quelli che scriveva poesie durante la guerra e poi durante un rastrellamento ha dovuto lasciarle in un posto, i suoi compagni le hanno trovate queste poesie dentro un quaderno e se le sono fumate perché mancava la carta e avevano bisogno di farsi delle sigarette, insomma si sono fumate le poesie. Comunque di questo lui scherzava perché c'era comunque da qualche parte sono andate a finire, insomma quelle poesie hanno avuto un valore d'uso. Mentre quando era prigioniero a Goliotok sull'isola nuda non poteva scrivere niente, scriveva con del carboncino di nascosto su carta di cemento, nascondendo poi questi versi sotto pietre, nascondigli eccetera, che poi è andato a ritrovare, a ripescare dopo la quando hanno chiuso Goliotok, molti anni dopo. E questo mi racconta a me che cosa è stata la poesia del Novecento, insomma un'attività clandestina a bordo, un'attività fatta che doveva concentrarsi in poco spazio, in poco tempo, che non aveva il largo per poter scrivere e versarsi a lungo, doveva essere rattrappita, corta, veloce e contenere tutto. Questa è stata, considero per questo la poesia il formato principale della letteratura del Novecento, un secolo di guerre, di assedi, di prigioni, di campi di concentramento, un secolo che non ha avuto carta sufficiente, insomma. Allora, era una finestrella sbarrata da una tavola di legno, l'unica presa d'aria della cella. L'uomo si abitua all'ombra. A mezzogiorno, in piedi sulla branda, si allunga la fessura della luce. Meno di un rigo, un verso breve, passa sulle palpebre degli occhi. C'è un nodo nel legno che lui tocca con l'unghia, con il tempo, con la punta dell'unghia e del tempo. All'uomo serve un gioco nella cella e un giorno il nodo cede. Pregato dall'unghia amica del tempo che ricresce ogni giorno, il nodo cede, si toglie come un tappo di bottiglia e nel suo collo passa uno zampillo di luce, liscia e dritta. S'allarga a terra e allaga il pavimento. Il prigioniero Ante si mette scalzo e ci si bagna i piedi. È un anno che non esce di cella, niente cortile, aria. Un anno che la porta è uguale al muro, che la porta non porta da nessuna parte. Un anno strizza gli occhi, il sole dentro il buco è un'arancia rotonda nella mano. I piedi si strofinano tra loro. Sono due bambini la prima volta al mare, i piedi di Ante Zemlier, comandante di molti partigiani, congedato col merito della vittoria in guerra e adesso chiuso dagli stessi compagni, nemico della patria, nemico lui che l'ha agguantata al collo e l'ha scrollata di eserciti invasori, fiume per fiume, da Neretva a Drina, coi calci della fame, senza portare via nemmeno una cipolla, un contadino, perché così è la guerra partigiana. Nemico lui, l'hanno tolto da casa, da Sonia di 2 anni che sa gridare già: lasciate il mio papà, lasciatelo, è mio padre. Adesso sì, voi siete i suoi nemici. Ante sale percosse, sa che un pugno da destra lascia sangue sul muro di sinistra e viceversa, e un pugno dritto in faccia lascia sangue per terra. Ma c'è la novità, qui le botte riescono a lasciare il sangue sul soffitto. C'è sempre da imparare circa le vie del sangue e dei colpi ingegnosi dei gendarmi. Ante conserva il nodo, lo rimette nel legno. La guardia non saprà. Il sole non è spia. Si infila svelto e poi non lascia impronte. Pure se perquisisce, la guardia non può dire: qui c'è stato il sole, sento il suo odore. Il sole non è un topo. Pure se ne finisce molto in una cella, nessuno si accorge che fuori manca un raggio, che la sua conduttura ha un buco e perde luce da un nodo di legno. Ancora un po' di mesi, poi glielo daranno, il sole, tutto in una volta, sulla schiena, peggio dei colpi di bastonatura, sopra l'isola nuda, a spaccare pietre. Il prigioniero Ante ha conservato il nodo. Qualche volta, lontano dalla guardia, lo punta contro il sole e si procura un'ombra, sopra l'isola nuda, a spaccare pietre bianche, poi gettarle al mare, all'Adriatico, perché la pena è pura, senza valore pratico il mare non si riempirà.
Hai sottotitolato solo andata righe che vanno troppo spesso a capo, e è lo stesso concetto peraltro che avevi espresso in opera sull'acqua, dicendo: per chi scrive storia l'asciutto della prosa, l'azzardo dei versi è mare aperto. Non li ho raggiunti i versi. Qui ci sono linee che vanno troppo spesso a capo. E rispetto nei confronti di quella che ritieni essere la forma più alta di arte?
Ecco, io non sono un poeta, nel senso che mi manca. Mi manca la perfezione, la precisione del verso. Me ne accorgo perché, mentre di una mia pagina di prosa io so che meglio di così non la so scrivere, di una di queste pagine penso che può essere, di queste righe penso che possa essere continuamente migliorata, e che io non lo riesco a fare, allora mi fermo prima, insomma, sono delle approssimazioni per difetto, non sono versi, sono delle righe che vanno a capo prima del termine ufficiale della linea, vanno a capo spezzandosi, spezzate, ma non fanno finta di essere diversi.
Dici: quando leggo libri in versi, libri di poeti, ogni pagina loro somiglia a una strada. Un libro di poesia è una città per me. Sui versi di Brassens, di Rilke, di Dylan, di Brodsky, passeggio, corro, oppure mi fermo. Qui vorrei star di casa. Separo per quartieri questi fogli aggiunti a solo andata. Esse sono il paese provato ad abitare. Non ci ho vissuto da solo. Se una persona di passaggio su una pagina dirà: anch'io mi affacciavo sulla via, da un balcone del piano superiore. Quindi la poesia è una forma d'arte che consideri in qualche modo la perfezione.
Sì, è la perfezione in letteratura. Naturalmente la perfezione è rara. è un accidente che non si verifica di rado, però quando si verifica quella è.
E quali sono i poeti?
Iset è un poeta. Iset è un poeta. Un suo verso dedicato alla moglie, una sua piccola poesia dedicata alla moglie. Appena lui ha amato e sposato la donna della giovinezza e sono stati insieme fino all'ultimo giorno della loro vita in comune. E dunque quando lei è morta, lui ha scritto un po' di poesie sulla distanza. E una dice: quei due abbracciati sulla riva del Reno potevamo essere anche tu e io, ma noi non passeggeremo mai più su nessuna riva abbracciati. Vieni, passeggiamo almeno in questa poesia. Questa per me è una di quei colpetti elettrici che la poesia fa avvenire nei nervi di un lettore.
E la poesia ha la possibilità di cambiarci? Può cambiarci?
Ha la possibilità di metterci sul naso un paio di occhiali che ci fanno vedere una cosa come non l'avevamo mai vista prima, una ripetuta, risaputa cosa come non l'avevamo mai vista prima.
E in questo senso è nuova o in questo senso è solo diversa?
Non sta inventando niente, sta aggiungendo una precisione che riguarda una fibra del tuo sistema nervoso, insomma, che colpisce una fibra del tuo sistema nervoso e ti fa vedere una cosa con una luce, una certezza nuova.
Mi piacerebbe sentire con la tua voce la poesia con l'aiuto di Olderly.
Dossa.
A pagina 52.
Il mese di maggio del 99. I belgradesi facevano gli astronomi e scrutavano i cieli. Il suolo esplodeva, tremavano le pietre. Più dei vecchi, dei cani e dei bambini. Le bombe alla grafite avevano staccato l'elettricità. Al buio aumentava la fraternità. Dove esiste pericolo, cresce pure quello che salva. Wo Abberg Farist wächst das Rettende auch. Un verso di Olderly. Il poeta non era a Belgrado quel mese di maggio, era morto da un secolo e mezzo. Le sue pagine si stavano in tasca mia, da contraerea, da salvacondotto. In guerra le parole dei poeti proteggono la vita, insieme alle preghiere di una madre. E in una guerra gli orfani e quelli senza un libro stanno allo scoperto.
Posso aggiungere la tua passeggiata con Amos Oz?
Pamo Soz.
E67.
Lungo le mura esterne di Gerusalemme, dove prima del 67 passava il confine e le armi da fuoco cercavano corpi da abbattere, andiamo. E mi accenna le pietre che pesano piombo. È un limpido mattino di febbraio, non si parla di sangue, invece di acqua. Io racconto il pozzo scavato sul mio campo, la felicità del primo getto sparso sul terreno, acqua divisa tra gli alberi e l'uso di casa, poca, dosata e resa, non fare che si sciupi. Lui ricorda quella per lavarsi i denti, dopo l'uso raccolta dentro un secchio, serviva per pulire il pavimento e poi, strizzata dallo strofinaccio, si versava sul solco piantato a cipolle. E così ci fermiamo per fare un sorriso. Siamo due persone che hanno tenuto da conto le gocce.
Sulla nota della tenerezza ci sono le poesie del quartiere degli amori perduti. C'è quella variante sulla canzone napoletana che sembra solo apparentemente un gioco, uno scherzo di Tevuria Vasà.
Io Tevuria Vasà sospira la canzone, ma prima e più di questo io ti vorrei bastare. Io Tevuria bastà, come la gola al canto, come il coltello al pane, come la fede al santo, io ti vorrei bastare. E nessun altro abbraccio potessi tu cercare, in nessun altro odore addormentare. Io ti vorrei bastare, io te vorria abbastà. Io te vorria basà, insiste la canzone, ma un po' meno di questo. Io ti vorrei mancare, io te vorria mancà. Più del fiato in salita, più di neve a Natale, di benda sufferita, più di farina e sale. E nessun altro abbraccio potessi tu cercare, in nessun altro odore addormentare. Io ti vorrei mancare, io te vorria mancare.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.